A questa delibera verrà poi trattata nel Consiglio Comunale del 22 febbraio.
Colleghe e colleghi consiglieri, al netto dei 9,9 milioni di rette e contributi che escono dal bilancio del settore sociale, per passare direttamente nei bilanci dei centri accreditati, le previsioni correnti per il 2018 confermano sostanzialmente, per quantità e qualità, le politiche strategiche del 2017. Le priorità del programma del centro-sinistra sono confermate ed evidenti. La sicurezza e la legalità, la scuola e la cultura, smart city, le politiche di coesione e giustizia sociale, il lavoro. Le imposte locali sono bloccate e i cittadini modenesi continueranno a beneficiare dei tagli della TASI sulla prima casa decisa dal governo per il 2017 e che vale 19 milioni di euro. Anche l'imposta di soggiorno destinata alla promozione della città rimane invariata. Non abbiamo toccato le entrate extratributarie e anzi abbiamo confermato la riduzione delle rette dei nidi e delle scuole di infanzia. Le variazioni per fasce che si potrebbero registrare nelle rette dei servizi sociali sono state attribuite esclusivamente all'applicazione dell'ISEE e dunque ad una misura di equità. La TARI rimane ferma per tutte le utenze e a parità di costi la città beneficerà di servizi aggiuntivi su raccolta, spazzamento e progetti ecologici per un valore superiore a 770.000 euro. Grazie anche al lavoro dell'assessore Guerzoni. La strategia degli investimenti per la rigenerazione urbana e la qualità ecologico-ambientale, per la manutenzione, per l'edilizia scolastica e sportiva, per la mobilità sostenibile, per la cultura e il turismo, per la casa e più in generale per la crescita intelligente, l'occupazione prosegue. Tutti gli indicatori, dall'export ai tassi di occupazione e disoccupazione, ci confermano che la ripresa è in corso e che Modena si colloca fra le realtà del Paese che la stanno trainando. L'orizzonte è però oscurato da vari fattori di incertezza. Il rischio di instabilità politica a seguito delle prossime elezioni politiche nazionali, le conseguenze della riduzione del quantitative easing della BCE, lo stallo del processo di unità politica dell'Europa e il trascinamento di ottuse politiche di austerità e le crisi di aree geopolitiche e l'aumento dei costi energetici. Il livello dell'occupazione porta un segno positivo e tocca traguardi che non si vedevano da decenni, ma la componente di lavoro precario e la disuguaglianza sociale rimangono inaccettabili. I salari medi sono bassi, la ripresa c'è, ma i benefici devono ancora ricadere sulla generalità della popolazione. La legislatura uscente ha introdotto straordinarie leggi di civiltà, come le unioni civili e il testamento biologico, ma si è arenata sugli ius soli, che deve essere ripreso e approvato al più presto. Il cantiere delle riforme per l'equità fiscale e la lotta all'evasione, per la riduzione della burocrazia, per il rilancio degli investimenti pubblici e privati e per la promozione dei diritti sociali e civili deve rimanere aperto e intensificare i lavori. Come abbiamo ricordato in tutte le occasioni possibili, i comuni sono un architrave della tenuta sociale del Paese e un motore della sua crescita civile ed economica. Sui comuni occorre investire di più, invertendo definitivamente il trend che nell'ultimo decennio ha invece tagliato risorse e rafforzato il centralismo burocratico. Quest'anno non ci sono stati tagli nei trasferimenti dello Stato, ma sono stati consolidati i tagli degli anni precedenti, come vi spiegherà meglio l'assessore Bosi. Non ci vengono riconosciuti adeguatamente i crediti di pregressi per le spese degli uffici giudiziari e l'IVA per i servizi esternalizzati, ragioniamo di circa 24 milioni di euro. L'onere del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti è posto interamente ed esclusivamente a nostro carico. Rimangono in piedi vincoli lesivi della nostra autonomia e c'è voluta una sentenza della Corte Costituzionale per riaffermare che gli avanzi di amministrazione sono nella libera disponibilità dei comuni e non delle manovre del Ministero del Tesoro. Il nuovo contratto per i lavoratori della pubblica amministrazione è sacrosanto dopo quasi 8 anni di blocco. Ma non è accettabile che gli accordi siano fatti sulla testa dei comuni e che lo Stato scarichi i costi sui bilanci locali, dove entrano in competizione con le spese per i servizi, la cura del territorio e la promozione della città. Governo e Parlamento dimenticano che le nostre entrate sono scarsamente elastiche rispetto alla crescita del PIL, al contrario di quanto accade con le imposte dirette e indirette dello Stato. La conseguenza è che il bilancio corrente diventa più rigido anno in anno e la gestione sempre più complicata. Le proiezioni per il 2019 e 2020, ad esempio, sono meramente tecniche e ciascuno dei prossimi bilanci avrà bisogno di verifiche e correzioni apposite alla luce delle leggi del momento. Speriamo in bene. Nel corso del 2018 la Giunta e gli uffici saranno chiamati a uno sforzo supplementare di verifica della spesa e di presidio delle entrate e soprattutto della capacità di riscossione dell'ente per ridurre strutturalmente il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciononostante, come dicevo, le nostre priorità emergono chiaramente. Rispetto alle previsioni iniziali del 2017, la spesa corrente per la legalità e la sicurezza al netto del personale passa da 16,2 a 17,5 milioni di euro. Nel corso del 2017 la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto un'intensa attività di contrasto della criminalità e di presidio del territorio, intrecciata con lo sforzo dei Vigili del Fuoco. Ma soprattutto la Polizia Municipale ha dato un contributo rilevante, sia per coprire le attività tradizionali che per sviluppare nuove competenze, come è accaduto con i 70 allontanamenti ai sensi del decreto Minniti e con l'applicazione della circolare Gabrielli Morcone in materia di security e safety della pubblica manifestazione. A tal proposito, l'esperienza del concerto di Vasco Rossi ha fatto scuola. Le istituzioni ci sono e non hanno nessuna intenzione di lasciare soli i cittadini o di lasciare la città o parte di essi in mano alla criminalità e al degrado. Ma non v'è dubbio che la sfida resta molto alta, difficile e lunga. Contiamo sullo sviluppo del patto per Modena Città Sicura e sulla sinergia delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Possiamo contare su una crescente collaborazione organizzativa dei cittadini e questo per me è un fatto molto importante. Un fatto che registra a oggi 20 gruppi di controllo di vicinato, composti da 635 cittadini e che contiamo di estendere con le assemblee anche dei prossimi giorni. Gli assistenti civici volontari sono attualmente 328, organizzati da 10 associazioni. A tutti i cittadini che hanno accettato di entrare in rete per rendere più efficace la risposta congiunta della società e delle istituzioni va il nostro più sentito ringraziamento. Abbiamo reso più stringente il regolamento di polizia urbana. Potenzieremo ancora la videosorveglianza che ha raggiunto 194 telecamere, cui se ne aggiungeranno almeno altre 20 il prossimo anno, e insisteremo anche col governo che uscirà dalle prossime elezioni politiche sull'aumento del personale della pubblica sicurezza della città e della provincia. Le spese per l'istruzione salgono rispetto alle previsioni iniziali 2017 di 320.000 euro. Da segnalare gli aumenti relativi ai sostegni assistenziali all'handicap nelle scuole di infanzia e primaria, ai contributi agli studenti con handicap, ai fondi per le iniziative per l'acquisto di servizi delle scuole. I trasferimenti a Cresciamo salgono di 100.000 euro in coerenza con l'indirizzo del Consiglio di avvicinare gradualmente le retribuzioni del personale agli analoghi ruoli del pubblico impiego. Si confermano l'incremento dei servizi 06, il prolungamento estivo e l'apertura il sabato mattina, oltre ai diversi servizi integrativi e di ludoteca presenti nella città. Si consolidano le strategie e le azioni a sostegno dell'autonomia scolastica in rete con le famiglie, il volontariato i servizi comunali e l'università per realizzare azioni coordinate per prevenire l'abbandono scolastico, migliorare l'integrazione degli alunni svantaggiati e le competenze degli studenti. Saranno realizzate le azioni previste dal protocollo comune università per Modena città universitaria e per rafforzare la collaborazione sulla formazione, per la ricerca con l'università e le imprese, per cercare di trovare le condizioni per un impegno generale per lo sviluppo della città e specifico anche rispetto alle residenze. Il 2018 è stato dichiarato dalla Comunità Europea anno del patrimonio culturale. In tale prospettiva si intendono valorizzare i giacimenti culturali presenti nella nostra città, anche tramite iniziative specifiche, da quella sulla memoria alle celebrazioni di Pavarotti, dalle attività delle biblioteche alla valorizzazione dei musei. Il 2018 vedrà svilupparsi pienamente l'attività della Fondazione Modena Arti Visive, operativa dall'autunno scorso, che unifica nella gestione Fondazione Fotografia, Galleria Civica e Museo della Figurina. L'operazione Fondazione è un'operazione strutturale, che non riguarda solo il bilancio, ma che ridisegna la geografia degli istituti culturali cittadini, destinata a protrarsi nel tempo, nella prospettiva di una completa valorizzazione della Fondazione all'interno del progetto Sant'Agostino Estensa. La spesa per la promozione della città e i servizi al cittadino passa da 6.839 a 6.977 milioni. Intendiamo dare ulteriore slancio alle politiche per le attività economiche, per il turismo e per l'attrazione della città, affinché nei settori caratterizzanti, quali i motori, l'agroalimentare, la produzione manifatturiera, l'innovazione tecnologica, Modena sia portata sempre più al centro della scena nazionale e internazionale, con le proprie realtà produttive uniche, a maggior ragione perché insediata in una terra splendida ed ospitale, dall'altissimo patrimonio di arte, di storia, di architettura e terra del bel canto e della musica, fino ai giacimenti agroalimentari unici. Il primo piano Smart City è stato ampliato e si svilupperà ulteriormente dal corrente anno. L'asse infrastrutturale della connettività, l'asse dei servizi al cittadino e della semplificazione, l'asse della cultura digitale e dei servizi per il turismo e promozione della città sono integrati dalla Cyber Security Academy e dal CODIT Make It, attività che offre ai giovani strumenti per stare nel futuro con sicurezza e creatività, e vedranno un ulteriore sviluppo con il Data Center Modena Innovation Hub e con la sperimentazione dell'Automotive Smart Area. La spesa per l'ambiente, la mobilità e la difesa del territorio prevista nel 2017 era di 45.127 milioni. Nel 2018 la previsione è di 45.826. La manutenzione ordinaria della città sono sostenute dall'applicazione in parte corrente di 2.5 milioni di oneri urbanistici. Purtroppo siamo lontani dalle risorse che il Comune poteva impiegare prima della crisi dei tagli, ma rispetto alla situazione del 2013-2014 abbiamo cercato di investire e di invertire la tendenza alla caduta e di incrementare in particolare la cura del verde urbano per la sicurezza delle alberature, per le aiuole stradali e per le richieste puntuali dei quartieri. Il bilancio delle politiche sociali conferma gli impegni tradizionali e le nuove politiche avviate nel 2017. Con emendamento della Giunta proporremo di destinare almeno altri 400.000 euro a misure di sostegno dell'affitto e a programmi di sostegno dei minori in collaborazione con le scuole. Il 2018 sarà l'anno del funzionamento a regime dei provvedimenti nazionali, sia e regionali RES, di lotta alla povertà e di inclusione sociale. La delibera consigliare del dicembre scorso ha avviato l'iter per la costruzione di 2 nuove residenze protette per anziani. Proseguono quindi le politiche importanti per la tenuta e la coesione e proseguono anche quelle politiche di intermediazione dell'agenzia casa per fronteggiare la crisi degli alloggi per le famiglie meno abbienti. Il processo di composizione dell'hub ospedaliero policlinico Baggiavara, e quindi entriamo in uno dei settori di interconnessione tra il sociale e il sanitario, è in fase avanzata. Nel quadro del lavoro della conferenza territoriale sociosanitaria, per una rete di provincia e cittadini di servizi integrati, tra presidi ospedalieri e servizi territoriali, tra cui la Casa della Salute, il SERT, la medicina sportiva. Le politiche del Governo, e segnatamente le misure adottate e proposte dal Ministro dell'Interno Minniti, hanno conseguito hanno consentito di riportare sotto controllo il fenomeno dei profughi. Ora si tratta di accelerare le pratiche di asilo e di espulsione. Le procedure e le pratiche di accoglienza devono essere rigorosamente controllate. E a nostro avviso rimane cruciale l'impegno dei richiedenti asilo nei lavori di pubblica utilità. Più in generale, sono necessari un rilancio della solidarietà europea e della cooperazione economica con i paesi di origine dei flussi migratori e una svolta nelle politiche nazionali dell'immigrazione superando definitivamente la legge Bossi-Fini. Colleghe e colleghi consiglieri, dal 2014 ad oggi la spesa in conto capitale approvata ammonta a 202 milioni di euro. Nel bilancio di previsione 2015 avevamo proposto un obiettivo triennale di 88 milioni di investimenti su scuole, casa, smart city, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana. Depurato il conto capitale delle operazioni patrimoniali, il risultato è che negli anni 2015, 2016, 2017 abbiamo avviato investimenti diretti e indiretti, aceri privati su opere pubbliche, per un totale di 141 milioni di euro e dal 2014 158 milioni di euro. Al di là delle dimensioni del contributo che gli acquisti e gli investimenti pubblici hanno certamente avuto, sull'economia e sulla società preme sottolineare un dato qualitativo che speriamo aiuti a riportare il dibattito cittadino degli ultimi mesi a misure normali rispetto alle dimensioni surreali che a tratti ha assunto. Su 719 atti di spesa in conto capitale approvati, 309 sono dedicati a interventi di recupero edilizio, sicurezza sismica, rigenerazione urbana e di manutenzione straordinaria del verde, delle infrastrutture, delle scuole, della rete idraulica per un importo superiore a 98 milioni di euro. Si tratta del 62% degli investimenti diretti e indiretti dell'ente. La quota restante è prevalentemente dedicata a nuove infrastrutture, come le rotonde, le piste ciclabili, i cablaggi in fibra ottica, al wireless e alla videosorveglianza e gli acquisti di beni. Se si considera poi che tutti i 26 investimenti privati licenziati con lo sblocca Modena consistono in opere di recupero edilizio e riqualificazione urbana, risulta evidente che l'accusa che ci viene rivolta di privilegiare l'espansione edilizia a scapito della rigenerazione della città costruita è uno sproposito, un'arma di distrazione di massa, che può servire a racimolare qualche voto, a fare polemica, ma certamente non a governare processi complessi e di lungo periodo, e segnati anch'essi da contraddizioni e ostacoli, spesso con offese gratuite. Noi abbiamo rispetto per i comitati dei cittadini anche quando non siamo d'accordo. Comprendiamo che ognuno valuti i progetti partendo innanzitutto dalla considerazione dell'impatto vero o presunto che essi potrebbero avere sulla sua specifica situazione, vicino a casa. Non pretendiamo nemmeno che le nostre scelte siano tutte condivise senza contraddizioni, ma non ci sembra di pretendere troppo se chiediamo di non scambiare le parti col tutto, se chiediamo di non inforcare lenti deformanti. Nel 2018 e 2019 si vedranno ancor meglio i cantieri e i primi frutti della riqualificazione urbana. Il 17 gennaio abbiamo inaugurato con Vasco Rossi il recupero dell'ex AM. Eravamo tutti molto contenti quel giorno. È un'opera conclusa davvero, non è una finzione come qualcuno vorrebbe far credere. A giorni infatti uscirà il bando per individuare il soggetto gestore. In questa fase transitoria di gara sarà ERT ad utilizzarlo per le sue attività. Già deliberato. Sono in corso le procedure di gara del primo stralcio dell'ex Enel. Entrambi gli interventi si avvalgono del contributo regionale ed europeo dei fondi strutturali, che come ho sempre detto non dobbiamo mai perdere un euro rispetto ai nostri obiettivi. Noi abbiamo scelto di concentrare in quella zona questo elemento, questa cultura, soprattutto teatrale, per una spinta decisiva alla riqualificazione. Proprio oggi, 25 gennaio, è giunta finalmente la proposta delle imprese per la riqualificazione integrale dell'area ex M, che ora, dopo un esame da parte della Commissione Tecnica, dovrà passare al vaglio libero di questo Consiglio. I primi lavori di rigenerazione delle periferie nord della fascia ferroviaria relativi ad un primo stralcio della viabilità sono stati assegnati. Così come è stata avviata l'attività di portierato sociale e sono stati assegnati i primi contributi per la qualificazione delle attività economiche della zona. Il prossimo 29 gennaio uscirà il bando di gara dei 33 alloggi di edilizia residenziale sociale e del centro per i diversamente abili, mentre entro la fine di febbraio sarà pubblicato quello per il data center. In corso dell'anno saranno avviate le procedure per il sottopasso e per la medicina dello sport. La conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione del Sant'Agostino sta per concludere la prima fase relativa al quadro urbanistico. L'appalto per il recupero dell'ex ospedale Stense è stato approvato e contiamo che nella seconda parte dell'anno possano decollare i lavori. Come abbiamo già spiegato, si tratta di un intervento di stralcio funzionale finanziato dal progetto Terre Stensi del MIBAT e inserito nel progetto del nuovo polo culturale strategico della città. I lavori di Villa Sorra per la Casa delle Donne sono stati assegnati in corso, come la rigenerazione del Music Club di Via Morandi. Proseguono i lavori di recupero delle chiese storiche colpite dal sisma, come il Sant'Agostino, si completa il recupero del San Paolo e avviato il recupero del Liceo Sigonio. Il primo step di verifica di attuazione del patto dei sindaci per l'ambiente, con azioni che hanno riguardato la mitigazione, l'adattamento climatico e la transizione verso una low carbon society, ci dice che nel periodo 2009-2015 le emissioni locali di CO2 sono diminuite dell'11,9%. La sostituzione dei corpi illuminanti della rete pubblica ha consentito di risparmiare ogni anno 675 tonnellate equivalenti di petrolio, ha ridotto i consumi elettrici di 3.616 megawatt e le emissioni in atmosfera di 1.475 tonnellate di CO2. Le previsioni di spesa in conto capitale per il triennio 2018-2020 ammontano a 189,3 milioni di euro. Una parte, circa 45 milioni, sono in realtà stanziamenti già decisi e che saranno spesi con l'avanzamento di lavori di opere che abbiamo già citato, come l'ex Stense o la periferia nord, ma i restanti sono nuovi investimenti, destinati innanzitutto alla scuola, alla mobilità ciclabile, alla casa, alla residenza universitaria, alla cura della città. La dimensione corretta dell'intervento pubblico locale dovrà inoltre considerare il contributo della società Cambiamo, che sarà decisivo per la realizzazione del bando periferia. Come per gli altri precedenti, il finanziamento delle opere pubbliche non è scontato. Dipenderà dall'andamento del mercato per le cessioni patrimoniali e gli oneri e dalla capacità di intercettare contributi regionali, nazionali ed europei. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto, ma dobbiamo cercare di fare sempre con tutta l'attenzione il nostro compito. Gli avanzi di amministrazione saranno destinati all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva. Nel 2018-2019 verranno realizzati gli investimenti di miglioramento energetico degli immobili comunali da parte del soggetto gestore di calore ed energia. Sfruttando le opportunità offerte dal quadro normativo nazionale e regionale, il piano degli investimenti continua a occuparsi della dotazione sportiva pubblica a 360 gradi, grazie anche all'aumento delle proposte di investimento su immobili pubblici provenienti dal mondo sportivo di base. Nel piano degli investimenti sono previsti e finanziati interventi per i parchi, per il verde attrezzato, per le aree di sgambamento dei cani, per le isole gioco e inclusive per tutti i bambini. Seguiremo con la massima attenzione la realizzazione dei progetti di cura, manutenzione e potenziamento della sicurezza idraulica del territorio. Nei prossimi 6 mesi entrerà nel vivo il macro progetto Bike to Work, finanziato dal governo per promuovere la transizione degli spostamenti casa-lavoro dell'auto alla bicicletta. Nel triennio sono previsti investimenti per 10,6 chilometri di piste ciclabili. I contributi europei e privati consentiranno nel 2018 un potenziamento delle strategie di mobilità elettrica, ad esempio sul car sharing, oltre ad un ampliamento del servizio esistente è appena partito il progetto Inclusive, che coinvolgerà le frazioni di Albaretto, Villanova, Ganacetto e San Damaso. La strategia degli investimenti pubblici è coerente con la visione della città del futuro, una città di lavoro, della cultura, una città della ricerca e dell'innovazione tecnologica, una città universitaria, una città verde e compatta. lavoro, qualità urbana, cultura, ricerca e innovazione sono gli ingredienti indispensabili di una città che vuole evitare il declino, essere sfidante e competere nel mondo. Come sapete, le previsioni demografiche sono preoccupanti. Non solo prosegue l'invecchiamento della popolazione, ma rischiamo seriamente che nell'arco di un paio di decenni la popolazione di Modena diminuisca, con conseguenze economiche, sociali e urbanistiche molto pesanti. Di qui l'urgenza di cambiare marcia, di rilanciare gli investimenti, di mettere all'angolo i conservatori di ogni risma, di respingere le sirene della decrescita felice, di aiutare le famiglie per favorire la ripresa della natalità, di rendere le città sempre più attraenti per capitali, talenti italiani e stranieri e nuove generazioni. La legge urbanistica approvata dalla Regione a dicembre ci consegna nuove regole e strumenti per disegnare e governare i processi di trasformazione della città. Ed è dunque un nuovo piano urbanistico che dovremo portare a sintesi e rilanciare le strategie che abbiamo avviato. La legge regionale ha sollevato molte discussioni e ha diviso la stessa maggioranza di governo della Regione. Ora però è legge e il Comune di Modena sarà il primo grande comune ad applicarla. Starà quindi a noi coglierne tutte le potenzialità positive e tener conto delle critiche. Ma ho fiducia che ancora una volta Modena saprà dare un contributo alla cultura e alla prassi urbanistica regionale e nazionale. La gestazione della legge regionale 21 dicembre 2017, numero 24, ha ritardato la preparazione delle proposte del piano urbanistico generale, perché sarebbe stato uno spreco per disporre documenti e atti conformi a una normativa in via di superamento, ma il tempo non è passato invano. Il Comitato Scientifico ci ha restituito i primi contributi a supporto della nuova strategia. Il quadro conoscitivo è in avanzato stato di definizione. Abbiamo già istituito il Comitato Interistituzionale con la Regione e la Provincia e stipulato con loro un protocollo d'intesa per la redazione di nuovi strumenti urbanistici. Abbiamo svolto una prima fase di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders. Il primo appuntamento rilevante del Consiglio Comunale sarà la delibera di indirizzo, con la quale dovremo governare la fase di transizione fra la pianificazione vigente e l'approvazione del PUG. Sarà un atto di grande rilievo e delicatezza, perché una transizione sbagliata potrebbe depotenziare sensibilmente gli obiettivi della legge sul contenimento del consumo di suolo fino al saldo zero, sul riuso e la rigenerazione urbana. A tal fine la Giunta proporrà innanzitutto al Consiglio una delibera per sospendere, almeno fino al 31 marzo 2018, l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti e degli accordi in materia urbanistica ed edilizia già approvati, definiti e stipulati, nonché delle convenzioni urbanistiche approvate ma non stipulate, che direttamente o indirettamente assumono rilievo ai fini dell'applicazione della legge regionale, ad esclusione del rilascio dei titoli abilitativi per intervento diretto delle convenzioni già stipulate alla data di legge dei piani di recupero dello sblocca Modena. Lo scopo è duplice. Da un lato vogliamo fornire al Consiglio tutte le informazioni giuridiche opportune per dettare gli indirizzi della transizione, come prevede la legge regionale, senza incorrere in contenziosi giuridici e gravi penalità per la pubblica amministrazione e per gli stessi amministratori, perché, come dico spesso, gli avvocati ce li hanno tutti. Dall'altro lato l'approfondimento è indispensabile per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, di cui gli articoli 31 e 32 della legge regionale, che è il punto di partenza per calcolare la possibile crescita del 3% del territorio urbanizzato da qui al 2050. A nostro parere è ragionevole puntare alla riduzione del perimetro del vecchio PRG per un ordine di grandezza di circa 100 ettari. Abbiamo già detto in precedenti occasioni che noi condividiamo gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo della Regione e abbiamo anche aggiunto che una città come Modena deve avere l'ambizione di anticipare la scadenza del saldo zero prevista dalla legge regionale e dalla Comunità Europea al 2050. Nel programma di mandato avevamo assunto come perimetro e quindi come punto di partenza i confini del piano regolatore, intendendo ovviamente non delle semplici linee o zonizzazioni, ma le dimensioni effettive del consumo di suolo previste dalla pianificazione vigente. Gli approfondimenti che abbiamo fatto e il dibattito che si è aperto in città ci hanno convinto che l'eredità del vecchio piano va assunta criticamente e che la nuova impostazione richiede al tempo stesso più radicalità e più flessibilità. Anche se non c'è una relazione diretta e automatica fra la riduzione delle aree di potenziale espansione e rigenerazione urbana, si tratta di una scelta che evidenzia la volontà politica dell'amministrazione e gli indirizzi del nuovo piano. Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici. Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia dal punto di vista sismico ed energetico e della vivibilità complessiva degli spazi urbani, soddisfacendo nel contempo il diritto alla casa con interventi di edilizia residenziale e sociale. E questa trasformazione richiede un impegno doppio per evitare di cadere però nella rendita di chi il patrimonio ce l'ha, perché credo che questo sia l'altro aspetto che dobbiamo evitare, trovando i contributi necessari per evitare questo drammatico tranello. Per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, la legge regionale prevede una strumentazione varia di incentivi monetari urbanistico edilizi, ma il perseguimento del saldo zero di consumo del territorio e l'avvio di un nuovo e intenso ciclo edilizio centrato sul recupero e la riqualificazione della città si presenta particolarmente complesso, poiché richiede la creazione di nuove convenienze, sia dal lato della domanda, dell'offerta e in particolare un nuovo orientamento strategico delle imprese del settore delle costruzioni. Particolarmente importante, per quanto non semplice, sarà la possibilità di subordinare nuovi insediamenti in espansione in aree urbanizzate permeabili a progetti e interventi di disigelazione di territori compromessi. La riforma dell'urbanistica, ivi compresa l'urbanistica modenese, che ha bisogno anche di un robusto snellimento burocratico, richiede una grande tensione ideale e una forte e pragmatica determinazione politica. Non ha bisogno invece di nuove bandierine ideologiche, buoni per polemizzare in astratto e privi di incidenza nella realtà. Da questo punto di vista, il consumo di suolo entro il limite massimo del 3%, oltre il territorio urbanizzato consentito dall'articolo 6 della legge 24/2017, è per noi un vincolo e un'opportunità, ma non un obiettivo e tantomeno un obbligo, nel senso che dipenderà dalla credibilità e dall'efficacia delle politiche di rigenerazione, nonché dalla qualità progettuale e delle proposte. E non cadere in quel tranello là. Strategia grande e dirimente sarà quella della flessibilità, sia nel rapporto a flessibilità ed efficacia, e sarà la scelta di puntare sull'aumento del valore ecologico del territorio, che sarà perseguito non solo con l'aumento degli standard di verde per abitante, ma con una strategia di connessione ecologica delle parti del sistema e soprattutto con una strategia di deforestazione interna ed esterna della città. Il bosco svolge innumerevoli funzioni vantaggiose per la salute e la qualità urbana. Incide positivamente sul ciclo dei nutrienti e dell'acqua, sul miglioramento della qualità dell'aria, sulla bellezza del paesaggio e sulla disponibilità di opportunità sociali e creative. Attualmente la superficie coperta a bosco equivale a circa 1.337 ettari. Il nostro obiettivo è di aumentarla in 15 anni il 20% per un totale di circa 270 ettari di nuovi boschi. Colleghe e colleghi consiglieri, nel 2018 la nostra Costituzione, nata dalla lotta di liberazione, compie 70 anni. I suoi principi sono vivi e quanto mai attuali. Abbiamo il dovere di difenderla dai tentativi di sdoganare e riproporre l'ideologia nazifascista, i cui rigurgiti non si possono sottovalutare. Ma prima di tutto dobbiamo promuovere i suoi valori positivi, per la pace e la cooperazione fra i popoli, per il lavoro e il diritto dei lavoratori, per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, per la libertà e l'uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Il secondo comma dell'articolo 3 in particolare ci impegna come istituzione ad eliminare gli ostacoli che impediscono di fatto la piena attuazione dell'uguaglianza e della libertà. Fu una giovane madre costituente, Teresa Mattei, a insistere perché fosse inserito nel testo, e mi piace ricordarlo perché la rimozione degli ostacoli materiali e culturali alla libertà delle persone chiama in causa prima di tutto gli impegni legati alle pari opportunità, alla liberazione delle donne, in stretta connessione con la Convenzione di Istanbul e la legge quadro regionale contro le discriminazioni. Il 10 dicembre 2018 sarà anche l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle Nazioni Unite, i cui principi coincidono con quelli della nostra Costituzione e a cui dovremo guardare di più, perché i diritti dell'uomo proclamati dall'ONU sono un saldo orientamento nel mondo globale interconnesso di oggi. Premesso che l'articolo 1, che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, agli articoli 13, 14 e 15 la Dichiarazione afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici, operazioni contrarie ai fini, ai principi delle Nazioni Unite. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza. Sono i valori di una società libera e aperta. Sono i valori della storia democratica di Modena, una città nella quale dobbiamo sentirci sempre più cittadini modenesi, cittadini italiani e cittadini nel mondo. Questo è ciò che dobbiamo valutare per cercare di andare avanti insieme. E quando ho incontrato una scuola intera sabato mattina, ho detto una cosa altrettanto importante. Ho ricordato che noi quest'anno ricordiamo anche la fine della prima guerra mondiale. E come ci ha detto il presidente Mattarella, l'ultimo dell'anno, ha ricordato che i ragazzi del 1918 venivano mandati al fronte. Oggi i ragazzi del 2018 vengono mandati a votare. E quindi penso che dobbiamo fare un appello libero al voto. Questo credo che sia l'ultimo elemento importante di una dinamica di democrazia che in questo Consiglio Comunale dobbiamo rappresentare.